Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella vita ci sono tantissime cose che sembrano di avere importanza. Noi siamo inondati, devo fare questo, devo fare quello, serve questo, un elenco che non finisce mai, devo rispondere a quella persona, devo incoraggiare quello. Ma in realtà c'è una cosa che veramente importa, veramente è il nostro destino eterno. Ricordate che Gesù disse che giova all'uomo se guadagna il mondo intero, tutto quello che a cui mira ottieni e perde l'anima sua. Se ottieni tutto, voglio una buona famiglia, un bel matrimonio, voglio buona salute, voglio viaggiare, quello che vuoi se tu riesci a ottenere, ma se perdi l'anima non ti giova nulla. Sei stato un grande stolto. Nulla importa se perdi l'anima, che vuol dire soffrire giorno e notte nei secoli dei secoli. Che importa 80, 90 anni sulla terra, come vuoi vivere tu, che mai soddisfa pienamente qui. Se alla luce, se davanti a te c'è questo tormento, Gesù dice cercate prima di ogni cosa la salvezza. Non c'è nulla paragonabile, perché la salvezza non è una polizza di assicurazione. La salvezza non è una polizza di assicurazione che quando morirò, no, la salvezza è essere in comunione con Dio stesso oggi, è avere pace con Dio oggi. La salvezza è per oggi e anche per dopo. E stiamo studiando l'epistola ai Romani, che Dio guidò Paolo a scrivere, è l'epistola dove più di qualunque libro nella Bibbia spiega come questa salvezza, come si ottiene, che cos'è questa salvezza. Spiega che tutti siamo colpevoli, tutti, perché Dio è santo e ha stabilito la sua legge che rispecchia la sua santità e noi abbiamo peccato contro Dio. E qui siamo tutti colpevoli, giudei, popolo di Dio, gentili, tutti noi altri, e non possiamo fare buone opere, non possiamo ubbidire al punto di dire, ah, tu hai superato, perché siamo colpevoli. È come una persona che ha commesso 100 reati e va davanti al giudice e dice, ma ho fatto anche del bene. Ma non sei qui per il bene che hai fatto, sei qui per i 100 reati, certamente noi 100, migliaia, decine di migliaia di reati davanti a Dio. È così impossibile non essere condannati per merito nostro, a noi serve essere dichiarati giusti, non colpevoli, ma siamo colpevoli, ma Dio dice che possiamo essere giustificati non per opere della legge, ma per quello che Gesù Cristo ha fatto, come dono. Per fede nell'opera di Gesù Cristo possiamo essere salvati, perdonati, giustificati. Ma nell'Antico Testamento anche Abramo credette a Dio e gli fu contato come giustizia. E la legge non ha cambiato quello. La salvezza è sempre stata per mezzo della fede. Che immenso dono da parte di Dio. In capitolo 5 che abbiamo visto l'ultima volta, abbiamo letto che il peccato è entrato nel mondo per mezzo di un uomo. Chi era quell'uomo? Il primo uomo, Adamo. E lui ha peccato, è diventato ribelle contro Dio e il suo peccato si è trasmesso a tutti i suoi discendenti che siamo noi. Quindi abbiamo ereditato la natura peccaminosa. Ma come il peccato e poi la morte è entrato per mezzo di un uomo, Romani 5 ci dichiara anche che la grazia è entrata. Entrato per mezzo di un uomo che è anche Dio, Gesù Cristo. In capitolo 5, alla fine del capitolo, leggiamo un brano meraviglioso che leggo, ed è 5:20. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Allora, questo ci fa sorgere una domanda. Ma se dove c'è peccato la grazia sovrabbonda, cosa vuol dire? E Paolo presenta questa domanda retorica che qualcuno, non pochi, hanno pensato e ci dà la risposta. Leggo capitolo 6, che vogliamo vedere oggi, 1 e 2. Chiederemo dunque, visto che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Chiederemo dunque, rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? La domanda, e tutto questo capitolo risponde a quest'unica domanda. E tutto il capitolo per questa domanda. Possiamo andare avanti a peccare? Se Dio ci ha salvati, possiamo continuare a peccare? La risposta che in cui è tradotto niente affatto è una frase, un'affermazione in greco molto, molto forte. È il più forte, è proprio fortissimo. Assolutamente no! Detto così. Infatti, Paolo prende tutto questo capitolo per mostrarci che assolutamente non dobbiamo andare avanti nel peccato. Lui sta dicendo, è incomprensibile che torniamo a camminare nel peccato. Siamo morti al peccato. Come potremo rimanere nel peccato? Allora, andiamo avanti in questo capitolo dove Paolo usa vari argomenti, varie verità per mostrarci che non dobbiamo rimanere nel peccato. Dobbiamo assolutamente, e grazie a Dio dimostra, possiamo. Non solo dobbiamo, ma lui ci dimostra, grazie a Dio, che possiamo abbandonare i nostri peccati. Paolo spiega il motivo per cui dobbiamo lasciare il nostro peccato, iniziando il suo argomento, spiegando che siamo stati battezzati in Gesù Cristo. Leggo i versetti 3 e 4. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Allora, questo ignorate voi, noi diremo a livello moderno, non sapete che noi tutti siamo stati battezzati in Cristo Gesù e questo vuol dire che siamo stati battezzati nella sua morte e siamo stati sepolti per mezzo del battesimo nella morte. E per quale scopo? In modo che camminiamo in novità di vita. Notate che tutti questi verbi sono passivi. Ricordate cos'è un verbo passivo? Un po' di grammatica. Un verbo attivo, io mangio la mela, io mangio. Invece un verbo passivo, la mela è stata mangiata. La mela non ha fatto l'azione, ha ricevuto l'azione. E questi verbi, siamo stati battezzati. Siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo stati sepolti con lui. Verbi passivi, cose che abbiamo ricevuto, non abbiamo fatto noi. Siamo stati battezzati in Cristo, nella sua morte. Chi? Chi ci ha battezzato in Gesù Cristo? Che cos'è questo battesimo nella sua morte? Chiaramente questo è l'atto in cui siamo stati uniti a Cristo in modo che, battezzati nella sua morte, il nostro peccato in quel battesimo è caduto su Gesù e la sua giustizia è passata a noi. Allora, esistono solo due battesimi per credenti nel Nuovo Testamento. Giovanni Battista era pre-Cristo, il suo battesimo è tutta un'altra cosa. Per credenti ci sono due battesimi, solo due. Da allora, finora, due battesimi. C'è il vero battesimo, che è questo, che fa Dio, e vedremo, e c'è il battesimo che gli uomini fanno, che Dio ha comandato, Gesù stesso ha comandato questo, come simbolo di quello vero. La cena del Signore. C'è un sacrificio compiuto una volta per sempre. Noi non abbiamo offerto Gesù a Dio, Gesù ha offerto se stesso al Padre. Ma noi ricordiamo quello con il simbolo che Gesù stesso ha stabilito. Allora, il vero battesimo, questo battesimo in Gesù Cristo, è quello che viene chiamato altrove il battesimo dello Spirito Santo, oppure il battesimo nello Spirito Santo, in greco la stessa preposizione. Quindi, questo è quello che succede al momento della salvezza, è invisibile agli uomini, in cui lo Spirito Santo battezza la persona in Cristo Gesù, nella sua morte. Lega la persona a Cristo al punto che legalmente davanti a Dio, il giudice, la morte di Gesù conta come la morte di quella persona. La punizione che Dio ha versato su Cristo conta per i peccati di quella persona che è stato battezzato. Quindi i peccati di quella persona battezzata nella morte di Cristo, i suoi peccati sono puniti in Gesù Cristo. Questo è il battesimo dello Spirito Santo. Allora, tu dici, ma in Atti lo Spirito Santo non era ancora dato e lui ha fatto un'opera successiva lì perché era l'inizio, ma non è normativa. Questo è molto importante. Ci sono cose nella Bibbia che succedono, ma non sono normative, non sono quelle che si ripetono. Erano perché Dio stava introducendo una nuova cosa. Non è normativa che Gesù voleva attraverso il mare di Galilea che ha camminato. Non era normativa. Ha preso la barca più volte. Però quella volta ha camminato sull'acqua. Non è che camminava sempre sull'acqua. Non è normativa che ogni volta che Gesù aveva fame, diceva dammi un pezzo di cibo e distribuisco per noi tutti i discepoli. Per voi tutti. No. Due volte ha moltiplicato pane e pesce. Ma non era normativa. Gesù ha risuscitato Lazzaro, la figlia della vedova di Nain, figlio di Jairo, la figlia di Jairo, ma non è che ha risuscitato tutte le persone in tutte le tombe. Avrebbe potuto, ma non ha fatto. Non era normativa. Allora, quello che succede in Atti all'inizio non è normativa. Lo Spirito Santo non arriva oggi con un simbolo che sembra un fuoco e con un forte vento che attira tutta la città. Quella era una cosa che Dio ha fatto la prima volta, non è normativa. Normativa è il battesimo di cui leggiamo qui, anche in 1 Corinzi 12. 12 siamo tutti stati abbeverati, battezzati in un unico spirito. E siamo stati battezzati in Cristo. E questo, così possiamo e dobbiamo camminare in novità di vita. E questo è il punto di Paolo. Dobbiamo vivere ancora nel peccato, dobbiamo continuare a vivere come sempre, pensare in modo storto come sempre, avere gli stessi modi di pensare, di parlare, di reagire come sempre. No, camminiamo in novità di vita. Paolo, tutto il capitolo dice, sta parlando solo di quello. Vado avanti, 5 a 7. Visto che siamo stati uniti a Cristo nel battesimo, poiché, se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Paolo sta continuando a spiegarci che è assolutamente sbagliato per noi di continuare nel peccato. In questi versetti ci spiega che siamo stati uniti a Gesù Cristo in una morte simile alla sua, questo in quel battesimo dello Spirito. Cioè, il battesimo dello Spirito Santo ci fa morire con Cristo. E poi Dio opera per far sì che saremo partecipi della sua risurrezione. L'uomo vecchio, l'uomo che era solo un peccatore, è morto. Dio ci ha fatto nascere di nuovo. Ci ha fatto una nuova creatura, secondo Corinzi 5,17. Adesso siamo in Cristo e siamo con Cristo. Notate che Paolo usa spesso qui un parallelo. Cristo è morto, ora Cristo vive. Noi eravamo morti, ora viviamo in Cristo. Eravamo morti nel peccato, ora viviamo con Cristo per una vita di santità. Adesso sarebbe assurdo per noi di tornare alla vecchia vita. È come se uno fosse prigioniero, in modo ingiusto, da terroristi. E arrivano degli uomini delle forze speciali che arrivano e con una grande battaglia riescono a salvare questa persona, lo tirano fuori, lo liberano. E cosa fa? Torna a presentarci ai terroristi di nuovo come prigioniero. Sarebbe assurdo. È assurdo per noi restare nel peccato. E notate che è successo questo. L'uomo che viveva nel peccato è stato crocifisso con Cristo per dare un risultato importante a notare, affinché o perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Il corpo del peccato fosse annullato vuol dire che prima il corpo di peccato aveva autorità su di noi. Eravamo schiavi. Noi non volevamo peccare, ma ci costringeva, era la nostra natura. Volevamo non fare certe cose e li facevamo ancora. Chi è che non vorrebbe un buon matrimonio? No, il peccato regna senza Cristo per forza. Cattiverie, gelosie, tante cose brutte. Ma con il fatto di essere sepolto con Cristo, il corpo del peccato viene annullato. Non ha più quel potere. Questo affinché non serviamo più al peccato. Dio ci libera, toglie questa padronanza che aveva la carne e non è più, non ha più quello. Siamo liberi dal peccato. E ma io pecco ancora. Anch'io pecco ancora, ma non sono più schiavo del peccato. Io posso non peccare più. Io posso dire no al mio peccato, che prima non potevo dire no. Adesso posso. Passiamo a Romani 11, che spiegano ancora che non dobbiamo rimanere nel peccato. 8-11, e qui ci sono delle dichiarazioni, c'è quello che sarebbe, spesso troviamo questa Bibbia, A1, una frase, poi B1, B2 e A2, ok? Leggo. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto al peccato, una volta per sempre. Ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. Allora, una specie di parallele. Da un lato c'è la morte di Gesù e la sua risurrezione, e dall'altro lato c'è la nostra morte con Gesù e il nostro cammino in novità di vita. Allora, A1, versetto 8. Siamo morti con Cristo e perciò vivremo con Lui. Noi che siamo morti con Cristo e viviamo con Lui. Quello è A1. B1, versetto 9. Cristo è risuscitato dai morti e quindi non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. B2. Cristo è morto al peccato per sempre e vive, intesa per sempre, a Dio. E poi A1, A2, tornando a noi, alla luce di questo dobbiamo considerarci morti al peccato e viventi a Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Tutto questo filo punta al A2. Punta al fatto che così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù nostro Signore. Questo è importantissimo. Questo consideratevi è un imperativo, un comandamento, ed è una parola che vuol dire riconosciti quello e vivi quello. Esempi che potremmo usare per quel verbo. Potremmo dire ad un marito, considerati morto ad ogni rapporto romantico con ogni altra donna. Ok? Cioè, è una cosa da riconoscere e vivere. Oppure, ad una coppia che hanno un primo figlio nasce, sono nuovi genitori, consideratevi responsabile per la crescita di questo bambino. Cioè, non è di dire che sei malassente, no. Voi avete davanti a Dio questa responsabilità. E riconoscete questo e vivete quello. Quindi, è un comandamento che vuol dire riconoscere una responsabilità e vivete quella responsabilità pienamente. Allora, ci comanda, alla luce del fatto che Cristo è morto per non morire più, noi siamo morti con Cristo per vivere in novità di vita, consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio. Consideratevi, ecco la mia condizione, vivo quello. Io sono marito, vivo fedelmente. Io sono un genitore, mi dedico a arrivare bene il mio figlio. Io sono in Cristo, mi impegno a non camminare più nel peccato. Grazie a Dio, Dio ha reso possibile questo. Paolo continua a dire con forza che dobbiamo vivere per Dio e non per il peccato. Seguite mentre leggo i versetti 12 a 14. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Alla luce di chi siamo in Cristo adesso, alla luce che siamo morti con Lui, risuscitati con Lui, alla luce di questo, non siamo più schiavi del peccato e perciò non dobbiamo lasciare più che il peccato regni nei nostri corpi mortali. Regnava, ma siamo stati liberati dal suo potere. Non dobbiamo lasciare più che regni in noi. Allora, prima che Dio ci ha salvato, prima che Dio ci ha fatto essere battezzati con Cristo, il peccato regnava nel nostro corpo mortale. Ubbidivamo alle sue concupiscenze. Questa era la nostra vita. Ricordate quel brano quando dice odiandosi a vicenda era la nostra vita in quel tempo? Ma non è più la verità. Non siamo più sotto il giogo del peccato e non, perciò non dobbiamo prestarci, perché a questo lì eravamo obbligati. Qui possiamo darci al peccato, ma non dobbiamo. Non dobbiamo. Siamo stati liberati. Sarebbe terribile e assurdo di lasciare il peccato regnare di nuovo in noi. E notate il parallelo nel versetto 13. Contrasto, quello che non dobbiamo fare e quello che dobbiamo fare. E una cosa che dico, quando nel versetto 1 dice, scusi, non 1, 13, non prestate le vostre membra al peccato, ma presentate voi stessi. Allora, in greco è la stessa parola. Uno è un imperativo aorista passato, uno è un imperativo presente, ma è la stessa identica parola. Io avrei usato la stessa parola. Però quello che non dobbiamo fare, dobbiamo fare davanti a Dio. Non dobbiamo presentare le nostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia. Cosa vuol dire le nostre membra? Ho solo capito preparando questo sermone. Vuol dire ogni parte di noi, per esempio, la mente con cui pensiamo spesso i peccati iniziano con pensieri. Non prestate la vostra mente a Cristo, i vostri pensieri. Comprende i piedi, che nella Bibbia descrive dove andiamo. Comprende gli occhi, quello che guardiamo. Comprende la bocca o la lingua, quello che diciamo. Comprende le orecchie, quello che ascoltiamo. Comprende le nostre mani, quello che facciamo. Quindi quando dice non presentare le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, vuol dire non peccare, non dare spazio al cervello di avere pensieri peccaminosi, non guardare in modo peccaminoso, non ascoltare le cose che sarebbe peccato, non dire le cose, le parole, nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, non fare, non andare. Quindi è un senso totale. Piuttosto, essendo stati liberati dal peccato, dobbiamo presentare noi stessi, tutti noi stessi, tutto quello che siamo. Dobbiamo presentarci interamente a Dio. Dobbiamo presentarci come dei morti fatti viventi. Signore, Signore, Tu mi hai dato vita. Eccomi. Tu mi hai salvato dalla condanna eterna, dal tormento eterno che meritavo. Eccomi. Accetto tutto quello che hai per me in questa vita. Le prove che hai per me, accetto, Signore. Le benedizioni, benvengono. Quello che Tu sai fare, perché Tu sei mio Dio che mi hai comprato. E dobbiamo presentarci completamente come strumenti di opere di giustizia. Prima, il frutto che portavamo era un brutto frutto. Non portavamo buon frutto. Abbiamo seminato molto di brutto. Adesso dobbiamo e possiamo portare buon frutto, frutto di giustizia che dà gloria a Dio e dura nell'eternità. Dobbiamo usare la mente, i piedi, le mani, gli occhi, gli orecchi, la bocca. Dobbiamo usare tutto per dare gloria a Dio. Questa è la vita che conta. Quello che tu fai, quello che io faccio, al giudizio, sarà messo alla prova, e se era solo per questa vita, sarà bruciato. Sarà bruciato e non avrà più valore. Anche se sono bravo, anche se ho riconosciuto un certo riconoscimento da parte degli uomini per cose che non sono frutti spirituali, al giudizio vengono tutti bruciati. Non c'è niente, rimarrò con niente tranne i frutti di giustizia che ho compiuto. Quelli posso presentare a Cristo. Avrai le mani vuote o le mani piene. E Lui ci dice di vivere per portare i frutti di giustizia. E poi 14 dice, ripete, il peccato non avrà più poteri su di voi. Il peccato non avrà più poteri. Avevo poteri. Siete stati liberati. Non mettetevi sotto quel giogo di nuovo. Lasciare che il peccato sia lontano da noi, perché siamo stati liberati, non siamo più schiavi, noi siamo adesso sotto la grazia, o che possiamo camminare in questa libertà. A volte le persone confondono cos'è la libertà in Cristo. In Galati parla della libertà in Cristo, e c'è gente che non capisce nulla, che dice: io sono libero, posso fare quello che voglio, tu non puoi giudicarmi. Non so se una persona così veramente è salvata. Non capisce? La libertà in Cristo è la libertà di non essere schiavi del mio peccato. È la libertà di poter seguire Cristo come buon pastore. Finché siamo nella terra saremo tentati. Ma finché siamo qui possiamo dire no al peccato se abbiamo Cristo. Dopo tutto questo discorso, in cui Paolo sta ripetendo volta dopo volta che non dobbiamo più vivere nel peccato, ma dobbiamo vivere per Dio, chiede di nuovo se dovremmo peccare. Leggo versetto 15. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Questo è dunque, visto che siamo liberati, non c'è più condanna, capitolo 5, possiamo noi, no, quello era capitolo 8, Possiamo vivere nel peccato? Possiamo peccare più? No! Infatti, questo così non sia, sono le stesse parole in greco di niente affatto in versetto 2. E Paolo usa queste due parole, sono due parole in greco, 10 volte in Romani. E le usa 3 volte in Galati. Sono parole fortissime? Assolutamente no! Cioè proprio sono parole che non si direbbe assolutamente no, no, si direbbe gridando. Dovremmo ancora peccare? Assolutamente no! 10 volte Paolo risponde alle domande con queste parole. Dobbiamo assolutamente non continuare a peccare. E poi dichiara quello che troviamo in versetto 16. Dobbiamo evitare il peccato. E un piccolo commento. Tutto quello che segue troveremo nelle vostre Bibbie due parole, servi e schiavi. Ma in greco c'è una parola, è sempre la stessa parola. Quindi, visto che Paolo, a chi ha letto quello che ha scritto lui, trovava sempre doulos o douloi, sempre la stessa parola in greco, non c'era questa distinzione. Quindi, dove è scritto servo, cancelli e scrivi schiavo, perché è più corretto. Allora, leggo, ed io ho messo qui dentro nel mio testo, schiavo, leggo versetto 16. Non sapete voi che a chiunque vi offriate come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Allora, Paolo dice, questo è importante, siamo schiavi, siamo tutti schiavi. Nessuno è libero. Nel mondo di oggi c'è un pensiero, io voglio essere libero, io sono libero, scelgo io. No, tu sei proprio stolto, non capisci niente. Tu non sei libero, tu sei schiavo del tuo peccato. Gesù dice in Giovanni 8, chi pecca è schiavo del peccato. Ma il peccato è un padrone che si tiene nascosto. Ma è un padrone duro, un padrone cattivo, un padrone pesante. Ci dà un giogo durissimo, doloroso, che ci porta tanti problemi. Ho chiesto a tante persone, se tu sei onesto, hai mai creato problemi per te stesso? E tutte le persone oneste con cui ho mai parlato hanno detto, assolutamente. Abbiamo noi, il nostro peccato ci ha fatto tanto male. E Paolo qui dichiara, noi siamo schiavi, o schiavi al peccato che porta alla morte, o schiavi dell'ubbidienza che porta alla giustizia. Dice, non tornate alla schiavitù, non stai dicendo che siamo salvati perché ubbidiamo, no, ma quando siamo salvati, ubbidiamo. Siamo ubbidienti perché non possiamo ubbidire. Capitolo 7 parlerà di quello. Senza Cristo vogliamo ubbidire, ma non riusciamo. Paolo sta dicendo ancora che sarebbe assurdo tornare al peccato, visto che siamo stati liberati. Versetto 17-18, Paolo ci ricorda quello che era la nostra vita e quello che è la nostra vita adesso in Cristo. Leggo questi versetti. Ora sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. E essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti schiavi della giustizia. Una cosa che Paolo fa, che noi abbiamo bisogno di fare, si interrompe. Si interrompe. Lui sta insegnando verità qui. Ma non può solo parlare, si interrompe con le parole «Sì, è ringraziato Dio!» Cioè la verità che sta per dire è così grande che non riesce solo a dire la verità. Devi fermarsi per incoraggiare tutti a ringraziare Dio. Ringrazia Dio perché loro erano e noi eravamo, e anche Paolo, eravamo schiavi del peccato. Ma visto che lo Spirito Santo ci ha battezzati nella morte di Gesù e ci ha dato un nuovo cuore, abbiamo ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che ci è stato trasmesso. Allora, attenzione qui. La salvezza non è un'offerta che Dio mette davanti a tutti gli uomini e chi vuole crede. Perché a quel punto non dovrei ringraziare Dio che ho ubbidito a cuore di quel modello di dottrina, che vuol dire che ho creduto. Ho scelto io di credere. Cioè, scusami, scelgo io, mica che bisogna ringraziare Dio, ho scelto io. Grazie a Dio che ha dato l'offerta, ma ho scelto io, ma non ho scelto io. Non ho scelto io. Ora sì, ringraziato Dio, grazie a Dio. Eravate schiavi del peccato, non potevamo credere, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Ubbidire, ubbidire è il comandamento, ravvedetevi e credete. Era stato trasmesso nella predicazione dell'Evangelo e grazie a Dio che abbiamo ubbidito, perché grazie a Dio perché era Lui che ha operato in noi. Lui ci ha fatto sentire e lui ci ha aperto gli occhi a capire. Quindi, tornando, o siamo schiavi del nostro peccato o siamo schiavi della giustizia. Non esiste la libertà che il mondo vorrebbe credere. Voglio scegliere io per la mia vita. Se non è Cristo, il tuo peccato scegli per te. È per quello che... Chi è sposato? Senza Cristo il matrimonio è pieno di dolori. Chi ha figli? Senza Cristo ci sono tante tensioni. Chi ha un lavoro? I problemi nei lavori sono scontri con le altre persone a causa del peccato. Il mondo pieno di peccato. Non siamo liberi, siamo schiavi del peccato. La libertà è in Gesù Cristo. Il peccato è un padrone duro, cattivo. Il giogo del peccato, ho detto, è duro e pesante. Invece il giogo di Cristo è dolce e leggero. Leggo le parole di Gesù che sono indirizzati a coloro che sono afflitti a causa del giogo del peccato. Gesù invita, comanda a coloro che sono sotto il giogo del peccato di andare a Lui. Leggo Matteo 11, 28 a 30. Venite a me. Voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Oh, grazie a Dio che in Cristo c'è libertà dal giogo del peccato. Io posso essere perdonato dai peccati che ho commesso oggi. Posso essere perdonato per i peccati che sto commettendo da decenni, se mi ravvedo. Così grande è il sacrificio di Cristo. Non devo dire no, ho sentito queste parole. No, è troppo anni, Dio non può perdonarmi. Ho sentito quello dozzine e dozzine di volte e io dico grazie a Dio tu puoi essere perdonato, così grande è il sacrificio di Cristo. Versetto 19 ci aiuta a capire dove portano questi due giochi. Leggo: io parlo nella maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere schiavi dell'impurità e dell'iniquità per commettere iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere schiave della giustizia, per la santificazione. È essenziale che sappiamo questo. Dobbiamo capire l'immenso contrasto fra la vita prima senza Cristo e la vita che abbiamo in Cristo. Prima davamo le nostre membra, abbiamo parlato di cosa sono le membra, come schiave del peccato. Il peccato ci controllava. Eravamo pieni di impurità e iniquità, anche se spesso era nascosta sotto una maschera. Poche persone sanno di essere schiavi del loro peccato. Il peccato si tiene nascosto, ma controlla la gente. Ora, visto che ci siamo stati liberati, dobbiamo dare tutte le nostre membra, tutto quello che siamo, per essere schiavi della giustizia. E questo porta alla santificazione. Quanto è fondamentale? Fondamentale ricordare che la santificazione fa parte della vera salvezza. Se non c'è la santificazione, non c'è salvezza. Ci Ci sono tantissime persone che si definiscono credenti, che dicono di credere in Gesù Cristo e al giorno di giudizio sentiranno Gesù dice: non vi ho mai conosciuto. In Ebrei 12, leggiamo di questo. Procacciari, ti ricordi procacciari? Correre dietro con tutta la mia forza, come un leone affamato, corre dietro, l'unico animale che ha visto da una settimana, e lui non corre un po', lui con tutta la sua forza cerca di prendere quel cervo, quello che è, e questa è la parola procacciari. E Ebrei 12, 14 dichiara: procacciate la pace con tutti, e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se non c'è santificazione, non si vedrà il Signore, nel senso di non sarai salvato. Quindi non è possibile essere salvati senza crescere nella santificazione. È un'opera di Dio, ma partecipiamo, dobbiamo procacciare la santificazione. E quindi tutto il nostro capitolo di Romani 6 sta parlando di non darci come schiavi del peccato più. Piuttosto farci schiavi della giustizia che porta alla santificazione. Allora, versetti 20 e 21, Paolo ci ricorda qual è la fine di chi rimane nel peccato e qual è? È la morte eterna. Leggo 20 e 21. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Poiché la fine di quelle cose è la morte. Quando eravamo schiavi del peccato, eravamo liberi per quanto riguarda la giustizia. Cosa vuol dire quello? La giustizia non aveva alcun potere su di noi, che vuol dire vivevamo pienamente nel peccato, senza renderci conto. Eravamo solamente e totalmente sotto condanna, destinati alla morte eterna. Che è in contrasto con la fine di chi è schiavo di Cristo, della giustizia, anziché schiavo del peccato. Leggo 22 e 23. Ora, sta parlando a chi è in Cristo. Ora invece, essendo stati liberati, mi piace quel verbo di passivo, essendo stati liberati dal peccato. Non vi siete liberati da soli, essendo stati liberati dal peccato e fatti schiavi di Dio. Eravamo schiavi del peccato e Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Alleluia. La fine della schiavitù del peccato è la morte eterna, separazione da Dio per sempre, senza mai la possibilità di cambiare. La fine del fatto di essere schiavi di Dio è la santificazione che porta alla vita eterna. La scelta, se posso presentarla così, è fra tormento eterno giorno e notte, totale, assoluto, senza mai avere speranza, oppure la vita eterna, stare in presenza di Dio, godendo Dio, gioendo con una gioia ineffabile. Nell'ultimo versetto, Paolo mette tutto questo capitolo in una dichiarazione semplice che tanti di noi conosciamo a memoria. Il salario del peccato è la morte. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Allora, notate due parole qui. Il salario. Cos'è il salario? Stipendio. È quello che tu meriti, giusto? Tu meriti. Tu hai lavorato, fine mese il dottore ti dà la paga. È il tuo salario. È quello che tu hai guadagnato, è quello che meriti. È quello che abbiamo meritato con il nostro peccato e la morte. La morte è quello che meritiamo. Ed è giusto. Dio è giusto quando manda al lago di fuoco. È giusto perché è quello che meritiamo. Dio non è mai ingiusto. Quando punisce eternamente è giusto perché abbiamo peccato contro Dio l'Eterno. Invece la vita eterna non è il salario. Il salario è del peccato e la morte, ma c'è il dono di Dio, perché l'uomo a suo meglio non può meritare la vita eterna. L'uomo non può meritare il perdono, l'uomo non può meritare di essere riconciliato con Dio. È un dono comprato a caro prezzo, e per questo non importa quanto hai peccato, non importa quanti anni hai peccato, non importa quanto profondo è il tuo peccato, c'è perdono in Gesù Cristo. Se ti ravvedi e credi veramente quello che ha fatto, infatti, cosa devi fare? Se non hai Cristo, devi restare nel peccato, rimanere schiavo del peccato, con la morte eterna davanti a te, oppure corri a Cristo per essere liberato dalla schiavitù del peccato, diventare schiavo della giustizia e ricevere il dono di Dio che è la vita eterna. E per chi è in Cristo, questo capitolo è scritto per chi è in Cristo, dicendo non restate nel peccato. Quando Dio ti mostra un peccato, non negarlo, non scusarti, non arrenderti, ma io sono così. No, ma è troppo tardi, no, non è grave, no, è grave. Cosa devi fare? Confessalo, confessalo. Forse Dio ti ha mostrato il tuo peccato già da anni e non è mai veramente riconosciuto. Oggi è il giorno, confessalo. Forse sembra troppo profondo a te, confessalo. Gesù dice ogni peccato può essere perdonato, ogni peccato. Tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo, che non è quello che tu hai fatto, perché se hai fatto quello non vuoi il perdono. La vera salvezza è un dono di Dio e produce una vita trasformata. La salvezza arriva con il battesimo dello Spirito Santo che ti unisce a Gesù Cristo. Tu muori con Lui, il tuo peccato viene punito in Cristo, grazie a Dio. Prima della salvezza dove eravamo? O in quale condizione eravamo? Schiavi, schiavi, schiavi del nostro peccato. Ora siamo stati liberati dal peccato. E perciò, e questo è il punto di tutto questo capitolo, non dobbiamo più servire il peccato, non dobbiamo più ubbidire alle concupiscenze che riempiono ancora la carne, dobbiamo essere schiavi a Dio. Ubbidirlo. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Mi obbediscono. Mi ha salvato! Mi ha dato vita, mi ha liberato dalla morte eterna. Certo lo seguo. Dobbiamo assolutamente smettere di peccare. Dobbiamo presentarci interamente, quindi tutto quello che siamo, tutte le nostre membra, come schiavi della giustizia per portare frutto. Non vivere così. È un frutto di non essere salvato, per quanto puoi dire di essere salvato. La vera salvezza produce una vita di seguire il buon pastore in obbedienza per fede. Non torniamo al peccato, camminiamo in santità. C'è Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Padre, ti ringrazio per questo capitolo. Paolo ha preso quello che nella nostra Bibbia è un capitolo intero proprio per martellare un unico discorso. Non dobbiamo più camminare nel peccato, dobbiamo camminare in santità. Questo è l'unico punto principale di questo capitolo. Ed io ti ringrazio perché in Cristo è possibile. Senza Cristo sarebbe totalmente impossibile, perché senza Cristo siamo schiavi del peccato, anche se naturalmente non lo riconosciamo. Naturalmente non capiamo la vera gravità delle nostre condizioni. Aprici gli occhi per coloro che non hanno Cristo. Apri i loro occhi, che possano veramente vedere la realtà delle loro condizioni. E per noi che abbiamo Cristo, se abbiamo lasciato entrare del peccato, scuotaci, farci capire quanto è pericoloso, affinché possiamo confessarlo e tornare pienamente a te. Sì, Padre, opera, ti prego, per la tua gloria, opera in noi. mostraci l'inganno del peccato e la gioia di camminare in stretta comunione con te in Gesù Cristo. Ti prego questo. Glorificati, ti prego, in noi. Fa sì che possiamo avere vite che portano molto frutto di giustizia. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.